Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Vi parla Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Magnitosi Mauro, sempre lui in regia. Allora, oggi tra l'altro è l'ultima puntata del mese di giugno. Anticipiamo come sempre che dalla prossima entreremo in modalità estiva. Quindi ci sarà solo una puntata il mercoledì per consentire
tutto
comunque
il fine settimana libero. Dai.
Ma è normale che sia così.
Adesso... Beh, ma noi siamo un grande intrattenimento anche nel fine settimana.
E allora faremo 3 puntate da luglio. Questa è la nuova modalità estiva, eccoci, anche in notturna. Mentre parliamo di cose serie, parliamo di etica, di integrità, perché sono qualità cruciali per la maggior parte delle persone, ma anche delle aziende e anche dei manager. Però non è scontato riuscire a mantenere degli standard alti. Lo dice lo studio di Ernst & Young Integrity Report 2024, uscito proprio in questi giorni. Il 70% dei dirigenti italiani considera questi aspetti delle priorità, ma solo il 39% ha percepito un miglioramento degli standard di integrità negli ultimi 2 anni. E anzi, il 21% segnala che la propria organizzazione ha registrato almeno un incidente legato al business integrity negli ultimi 2 anni, nell'81% dei casi per problematiche generate da terzi, è sempre colpa degli altri, quindi non interna. Inoltre è in aumento il fenomeno del whistleblowing, il 33% degli intervistati italiani ha fatto ricorso a questo strumento, contro il 21% del 2022, quasi la metà ha ricevuto pressioni affinché la segnalazione non fosse effettuata.
In sostanza, in un'epoca di rapide e grandi trasformazioni e anche di incertezze economiche, non è facile mantenere livelli alti di qualità in questi ambiti, come afferma un manager su 2. Secondo l'indagine di Ernst & Young, in quel 21% di comportamenti non etici ci sono il 24% di corruzione. Quindi è che tra l'altro appunto è il comportamento, diciamo, non etico più diffuso. Il 19% di frodi e furti, non male, e il 10% di violazioni della sicurezza dei dati. Nonostante tutto però gli intervistati, la maggior parte, 75%, è ottimista rispetto alla etica dei propri partner.
E attenzione, anche in questo campo entra lei l'intelligenza artificiale. Infatti l'88% dei rispondenti ha dichiarato che la propria azienda ha già adottato, si sta preparando ad adottare, strumenti legati all'intelligenza artificiale, e il 90% delle aziende italiane sta già affrontando i rischi di frode e privacy legati all'AI, dimostrando un impegno concreto verso un utilizzo etico e responsabile delle nuove tecnologie. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 28 giugno. Ve l'avevamo preannunciato anche nella scorsa puntata, un po' più rock, invece stavolta andiamo sul versante soul, funky, insomma, Lake Street Dive, che è un complesso che magari piacerà a Magnitosi, con il suo marchio pop soul di ispirazione vintage, ma anche molto radicale da questo punto di vista. E, l'album si chiama Good Together, e quindi è un titolo assolutamente programmatico, per un gruppo che comunque è sulla scena, bene o male, da circa 20 anni. Chissà se riusciranno un po' a sfondare con questo album super estivo, super atmosferico e anche ballabile. Dance with a Stranger, Lake Street Dive.
Someone's eyes that are new to you might be a child or a grand. they say no, that's okay. But if they say yes, take their hand. Lead them out on the dance floor. Listen to the music play. Open up your heart and dance. Dance with a stranger till they're not a stranger anymore. You just dance. Dance with a stranger till they're not a stranger. Not a stranger anymore. There are so many people here like you, people who came here to be together and dance it all away, who wanna be good and love one another and have big dreams, hard times and like to dance. Look around the room, find somebody you've never seen before.
Allora, qual è il vostro rapporto con l'arte? Diciamo che questo mondo, quello artistico, in particolare quello delle arti figurative, viene catalogato come qualcosa per pochi eletti, o meglio veniva fino a un po' di tempo fa. Ora il legame con ambiti, se vogliamo, un po' più prosaici sta diventando sempre più frequente. Noi qui parliamo di comunicazione, però, per esempio, grazie alla tecnologia e ai mitici NFT, i prodotti artistici diventano uno strumento di marketing. Ma se ci rivolgiamo al mondo della musica, quest'ultima sta diventando un vero e proprio mezzo di comunicazione, ambito anche dagli investitori pubblicitari, più di prima, per la sua capacità di unire pubblici molto ampi e motivati. Oggi ne parliamo con Roberto Ongaro, fondatore e direttore di To Changing Art, una realtà che si occupa di arte, una galleria sicuramente, ma anche un punto d'incontro e marketplace. Ma soprattutto è un hub culturale che vuole creare nuove modalità per comunicare l'arte, magari cercando di superarne l'aspetto elitario. Ma non è solo per questo che l'abbiamo invitato in trasmissione. Infatti Roberto Ongaro ha anche un'esperienza lavorativa, che nel 1981 iniziò presso la Sper, la concessionaria allora del gruppo Espresso Repubblica, dove è stato direttore dei programmi e iniziative speciali, e adesso è anche organizzatore dei produttori di Eolie Music Fest, che è un evento giunto alla seconda edizione e che raccoglie parecchi partner e sponsor. Buongiorno Roberto e benvenuto tra noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua, grazie.
Buongiorno, buongiorno, sono Silvia Antonini.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Incominciamo proprio dalla fine, e cioè dal fatto che appunto ha lanciato questo festival musicale, Eolie Music Fest, al quale hanno aderito aziende di primaria importanza. Come nasce questo passaggio dall'arte figurativa alla musica e come sta crescendo il settore musicale come mezzo di comunicazione?
Allora, un distinguo iniziale di pochi attimi. Io l'Eolie Music Fest l'ho preso in mano come produzione da quest'anno. L'anno scorso sono stato coinvolto da Samuel e da chi si occupava della parte commerciale nel metterci gli occhi da un punto di vista produttivo. Il Teach Engine Art è una struttura che ha una storia lunga, come brand nasce in realtà da poco tempo, nel senso che nasce a ridosso del Covid, prima del Covid, però il percorso del legame tra arti diverse io lo pratico dagli anni Ottanta. Twitch Engine Art è una struttura che produce performance, opere globali totalmente incentrate sulla logica della combine art. Quindi vengono messe assieme forme di espressione diversa per realizzare delle opere globali. La musica è un gioco molto divertente. Premesso che io nasco dalla radio e quindi nasco dalla musica. La musica però nel mondo dell'arte viene vissuta come un elemento di natura secondaria. In realtà io credo, e soprattutto per le combine art, che l'arte sia, che la musica sia una componente fondamentale di grande livello e quella che permette il flusso di comunicazione e l'impatto di comunicazione più semplice, più diretto e più importante. Le aziende si stanno avvicinando sempre di più perché hanno capito che è uno strumento funzionale al comunicare, veicola emotività, veicola messaggi, veicola contenuti. Però questo è da sempre, no? La colonna sonora o la base di uno spot. Negli anni 90 andavano a raffica i dischi in lancio di successo che appoggiavano le grandi campagne televisive e la musica, lo spot contribuiva a farla diventare un elemento di successo. La musica è una componente, dal mio personale punto di vista, assolutamente cardine, fondamentale, discriminante, quindi automaticamente io credo che nel futuro avrà sempre di più un elemento di crescita, che non vuol dire solo partecipare alle grandi manifestazioni con gli stand o le interazioni, ma significa utilizzare quello strumento e quel mondo come leva di comunicazione e di marketing interagente che ci incastrano.
E a proposito appunto di comunicazione, grazie a una collaborazione con la piattaforma More, avete realizzato un progetto dedicato alla Gen Z. Di cosa si tratta esattamente, legato sempre al festival?
Allora, il tema qui è duplice. More è una piattaforma in lancio che sta avvicinandosi al mercato, ha avuto una gestazione un po' complessa perché è un software custom che assembla tre codici completamente diversi che sono Marketplace, Mag e una sorta di agorà di incontri tra offerte e richieste, dedicata completamente alla generazione Z e tratta il lifestyle. Abbiamo iniziato con il taglio dell'abbigliamento, però in realtà la musica è il cardine di questa piattaforma. Abbiamo iniziato una collaborazione con i ragazzi di School Vision, che sono un gruppo nato a Torino un po' di anni fa, i quali hanno creato una disputa online tra licei torinesi. Adesso hanno aumentato la loro presenza in altre città, Genova, Milano, Firenze. L'anno prossimo li supporteremo per allargare il territorio. Sostanzialmente è una disputa digitale tra ragazzi di vari licei che si conclude in una finale all'interno dei palazzetti, che trovano un'adesione molto alta. Il codice della musica all'interno della generazione Z è, come dire, un linguaggio trasversale, un elemento che gli aiuta a dialogare tra di loro e probabilmente anche a dialogare con il mondo. Forse i generi musicali del momento più in auge sono forme di espressione contestativa della parte adolescenziale e giovanile, quindi quello è un elemento ad esempio molto utilizzato da loro e che ha un grande impatto. Abbiamo cavalcato questo contest, però abbiamo fatto di più. I vincitori li portiamo al festival e canteranno on the road nella parte street delle isole, però abbiamo fatto di più. Abbiamo realizzato un contest totalmente elettronico durante l'attesa del festival, diretto da Samuel, Samuel, frontman di Subsonica. Ovviamente c'è una macchina produttiva importante dietro. In queste ore stiamo scegliendo il vincitore di questo progetto, che avrà prodotto da noi un album, un EP, che verrà ovviamente commercializzato e sarà ospite sul palco, in questo caso, delle Olie Music Fest. Quindi la logica è quella di More è la piattaforma che porta la generazione Z musicale sul palco delle Olie Music Fest. Questo è il senso, l'interazione, l'elemento di congiunzione è questo.
Ma c'è anche un obiettivo di marketing, quindi ci sono delle partnership anche per questa piattaforma? Che obiettivi avete poi anche in futuro?
Sì, assolutamente sì. Si stanno aprendo i primi rapporti, ovviamente come ho detto prima è in fase di lancio, quindi si stanno aprendo i primi rapporti, ci sono delle marche che si stanno affacciando. Questa è una piattaforma che vivrà di marketplace, ma vivrà di sponsorizzazioni e di eventi, e quindi le aziende entrano ed entreranno dentro rivolgendosi direttamente alla community, che ovviamente è in via di, cioè, essendo appena nata è infinitesimale, ma sarà sicuramente in crescita, e dialogheranno con loro. Abbiamo delle trattative aperte, che essendo trattative mantengo riservate, però vi posso dire che abbiamo trattative importanti, abbiamo trattative nel settore del beverage, abbiamo trattative nel settore della componentistica della musica, quindi parlo del vecchio Wi-Fi sostanzialmente.
Sì. Della tecnologia di consumo.
Sì, degli strumenti per la diffusione della musica, e ci sono svariate aziende che sono orientate a guardare con interesse verso questo elemento.
Ecco, tornando invece a To Changing Art, si può parlare di arte come mezzo di comunicazione di massa? E cosa intendete? Ho visto che tra i vostri obiettivi c'è la transizione digitale dell'arte. Cosa vuol dire?
Sì, allora, vuol dire questa roba qua. Non vuol dire tanto NFT o elementi di questo tipo, che sono sicuramente uno strumento interessante, che è stato utilizzato in determinati momenti anche dal mondo della comunicazione. Significa, allora, intanto To Change in Art, lo dice la parola stessa, è proprio al cambiamento dell'arte. L'arte è uno strumento che determina l'evoluzione, segna il cambiamento, no? E nel mondo del comunicare è quel prodotto che traccia il solco all'interno del quale poi tutti gli altri si inseriscono. L'arte non è più ormai da molto tempo uno strumento per pochi, ma deve essere uno strumento per molti. Apre le porte a una fruizione più ampia possibile. La logica di farlo interagire con il mondo digitale è quello di rendere all'interno dell'architettura di un progetto artistico la parte digitale una componente strutturale. Non è lavorare sull'elaborazione elettronica dell'immagine, ma è proprio rendere artefice la parte digitale e una componente della vita del prodotto, perché sempre di più non esiste una differenza tra fisico e digitale, o meglio esiste, ma è talmente complementare, compenetrante, che l'arte non può prescindere dal generare un'opera che escluda o non prenda in considerazione una parte di vita di natura digitale, che non significa utilizzare lo strumento digitale solo in comunicazione, quindi lo creo un contenuto e lo comunico digitalmente. No, l'opera in sé ha un elemento di natura digitale. Potrei farvi un esempio, ma qui andrei a toccare, che ne so, uno degli artisti che lavorano con noi, Giuseppe La Spada, che tra l'altro sarà presente con un'opera che io ho sposato e ho deciso di produrre, dedicata al mondo della sostenibilità, molto intelligente, molto forte. Però lui, per esempio, facendo delle produzioni filmiche di un determinato soggetto, ha incominciato a interagire con l'immagine digitalmente, creando una metamorfosi di quel soggetto e facendolo diventare un elemento diverso, ma che comunque in qualche modo lo rappresenta. Tradotto semplicemente, scatto una luna e la gioco in una maniera tale digitalmente per cui la porto in un'immagine che è diversa rispetto all'essere della luna normale, ma ho prodotto un sentimento, un'immagine diversa. E questo è uno degli esempi. Però è forse, come dire, quello più semplice da fare, ma tra i meno calzanti. Quando intendo dire la compenetrazione, la transizione del digitale nel mondo dell'arte, è proprio un convivere, un far parte integrante di dell'opera, che fino ad oggi si è visto e non si è visto.
Quali sono i vostri obiettivi per questo 2024?
Che bella domanda. Allora, noi siamo una struttura che ha una doppia anima. Abbiamo un'anima To Change in Art che è totalmente produzione di format e che sono format proprietari e prodotti proprietari che mettiamo sul mercato e che facciamo interagire con i vari prodotti. L'Eolia Music Fest è un esempio di questo elemento, no? Noi abbiamo importato la parte artistica in maniera sostanziale all'interno di un festival che è un prodotto di nicchia e che trova un'esplosione di artisticità all'interno del mondo della musica. Che cosa è affascinante dell'Eolia Music Fest? È affascinante il fatto che gli artisti, decontestualizzati dal loro ambiente naturale, cioè escono dallo stadio, dal palazzetto, dalla piazza, entrano in una dimensione autoscope, entrano su un caico, entrano su una barca e cantano e suonano dall'acqua in mare e cantano e suonano per l'acqua. Non è una fruizione da terra, è una fruizione da mare, perché il pubblico arriva con gommoni, con barche turistiche acquistando il posto per esserci. Questa decontestualizzazione apre la mente dell'artista e lo fa performare in una maniera completamente diversa. Intanto nasce una sorta di cooperazione tra artisti che in quel momento sono presenti sul palco e tra di loro incominciano quasi ad improvvisare con logiche di natura jazz, pur essendo pop o elettronici o rapper. E questa cosa qui è una magia. Dall'altra parte, la libertà mentale che acquisisce l'artista in quella circostanza apre a un mondo che rappresenta ed esprime in una maniera molto calda e fortemente empatica. Ci sono artisti che sono venuti per la prima volta casualmente e hanno richiesto di ritornare a rappresentare, a rappresentarsi. Questo è per noi un segnale molto importante. Tenete conto che siamo riusciti a portare a bordo quest'anno, con un lavoro iniziato nel mese di settembre, molto faticoso, quasi 21 aziende a bordo. E stiamo parlando di aziende come Bolton, stiamo parlando di aziende come Armani, stiamo parlando di aziende come Swatch, stiamo parlando di aziende come Pernod Ricard, che hanno ritagliato all'interno di questo territorio uno spazio non prettamente di sponsorizzazione, ma di appropriazione culturale del progetto. Swatch è presente con una sua barca, portando tre artisti dell'Art Peace Hotel di Shanghai, che è un hub da loro sostenuto e finanziato, dove producono, fanno produrre ad artisti delle opere, portano questi artisti che performeranno in sinergia con quelli della musica. Quindi questo è per farvi capire come vive questo elemento all'interno. Sì, ovviamente ci sono i prodotti tipo Bolton che sfruttano e utilizzano il meccanismo da un punto di vista distributivo, di visibilità, di coinvolgimento e di comunicazione. Però tutti con una grande attenzione all'interazione del lessico, il linguaggio. E questo è l'obiettivo nostro, questo è dove noi vogliamo andare e quello che vogliamo fare. E cercare di mettere a disposizione le leve dell'arte in un linguaggio fruibile da chiunque, mettendole dentro il mondo della comunicazione di massa.
Roberto Ongaro, quindi fondatore e direttore di To Changing Heart, oggi ospite a De Leonard de Sandova TV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e prossimamente anche sulla prima pagina dei nostri quotidiani. Grazie Roberto e
grazie a voi.
Alla prossima, buona estate, buon tutto.
Grazie molte, grazie a
presto,
voi, anche a voi.
Grazie.
Grazie, grazie.
The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, ultima puntata del mese di giugno per il nostro amato format, e trovate tutte le puntate 196 sul nostro sito, ovviamente online.it, che sta cambiando veste proprio in questo periodo, viene implementato, viene aperto e al suo interno trovate anche la pagina che contiene appunto tutte le quasi 200 puntate di De Leonard, The Sound of ADV. Abbiamo ascoltato prima un disco che sta facendo un po' discutere, anche perché Olava la spacca e stavolta dovrebbero farcela i Pond, che hanno iniziato insieme ai Tame Impala di Kevin Parker, una sorta di rock pop psichedelico rivisitato al sapore e al profumo delle nostre giornate del XXI secolo, e quindi è una musica che poi piano piano si è evoluta, è diventata anche un po' più sintetica, si è sposata anche con l'indie pop, con il funk, ed è quello che stanno cercando di fare anche i Pond, perché Kevin Parker con i Tame Impala poi è diventato famosissimo, mentre i Pond non ce l'hanno fatta, nonostante poi lo stesso Parker collabori con loro. Il nuovo disco dei Pond si intitola Stung, e anche a livello onomatopeico Federico, funziona. E la canzone che abbiamo ascoltato è Constant Picnic. Mentre adesso è il momento del nostro Daily Trend ed è boom, boom per le università telematiche, più 39% di iscritti rispetto al 2023, ragazzi, e più 59% di richieste per corsi online. Insomma, a tracciare i trend dell'interesse degli studenti per l'anno accademico, che avrà inizio il prossimo autunno ovviamente, è una recente analisi condotta da Atenei Online, che è un servizio di orientamento e immatricolazione che accompagna gli studenti nella costruzione del percorso formativo presso le università telematiche riconosciute dal MUR. Comparando le iscrizioni gestite da Atenei Online nel primo semestre del 2024 con quelle dello stesso periodo dell'anno prima, si nota come l'età media degli iscritti sia scesa di oltre un anno e sia passata da 34,4 a 33,1 anni, ovviamente. In particolare, oltre la metà degli iscritti, 53%, è under 30, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente questa fascia d'età rappresentava il 44% degli iscritti. Il dato mostra un cambiamento nella percezione dello studio online e nel bacino di fruitori cui questo si rivolge. Le università telematiche stanno infatti guadagnando una posizione centrale nella formazione terziaria e rappresentano una possibilità concreta all'interno del percorso formativo di neodiplomati e anche dei giovani professionisti. Silvia, quali sono le facoltà più gettonate?
Allora, c'è psicologia,
no,
scelta dal 19% degli iscritti gestiti da Atenei Online, ed è in crescita rispetto al 17% dello scorso anno. Poi c'è ingegneria, 13%, ed economia, 11%. Comunque è vero, anche i giovani adesso usano questo strumento della università online. Sul fondo, lo dico perché una mia giovane amica si è appena laureata proprio l'altro giorno.
Sì.
Sul fondo della classifica ci sono invece comunicazione e scienze politiche, entrambe con il 3% di iscritti sul totale gestito da Atenei Online. Sempre il podio, ingegneria e psicologia, raccolgono entrambe il 13% di manifestazioni di interesse, mentre economia l'11%. E invece fuori dal podio è forte l'attenzione per gli studi in nutrizione e scienze della formazione, che sono entrambi al 7%. Poi naturalmente c'è molto interesse verso tutto quello che è tecnologico e ovviamente dati, data science, digital marketing, intelligenza artificiale, che vedono una crescita di richieste del 50% rispetto all'anno scorso. Le lauree più richieste sono più o meno, secondo le stime di Unioncamere, gli indirizzi con placement che stanno appunto nel giuridico, nel politico, sociale, formativo, ingegneristico e anche economico e statistico. Nel dettaglio si prevede che il mercato italiano cercherà nei prossimi anni circa 47.100 giovani laureati in ambiente economico-statistico.
Prendete nota.
E 38.500 ingegneri. Ma anche, sì, qua ci sono dei dati un po' troppo puntuali. Comunque mettiamo
circa
27.500 che siano stati formati nel settore giuridico e politico-sociale. E infine sono importanti comunque gli operatori della formazione e gli insegnanti, la cui richiesta arriverà a 43.500 figure, poco di più.
Olè, De Leonera, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide, Mano Magnitosi, vi saluta e vi rimanda a luglio e quindi alla modalità estiva del nostro format ogni mercoledì, e vi saluta con una storia triste ma che si risolve bene.
Perché quella, è triste?
Quella di Linda Thompson, che è stata una grandissima della comunità folk britannica, sposata anche con il grandissimo Richard Thompson, con cui realizzò anche degli album bellissimi. Vi invito a riascoltare per esempio I Want to See the Bright Lights Tonight del 74 e Spegnete le Luci, un album del 1982, Turn on the Lights. In seguito purtroppo si è ammalata si è ammalata e non riesce a livello mentale a cantare più una nota o comunque a rimanere concentrata, e quindi è stata aiutata dai vari amici e adesso rientra con questo album che si intitola Proxy Music, che fa troppo ridere sin dalla copertina perché c'è lei nella stessa posa con gli stessi colori della modella che c'era nel primo album dei Roxy Music. Fa troppo ridere, e anche perché assolutamente non te l'aspetteresti, ed è un bel disco questo Proxy Music, perché a cantare ci sono un sacco di altri personaggi che l'aiutano. Per esempio c'è John Grant, che ha una gran voce molto alla Brian Eno, no? Ma c'è anche Richard Thompson, ci sono un sacco di protagonisti della musica, non solo folk, ci sono anche i figli Thompson che l'aiutano. Però c'è questo brano che si intitola Mood Lark, dove per la prima volta dopo oltre 30 anni Linda Thompson canta qualche cosa. Quindi vi lasciamo con questa storia che va a finire veramente benissimo. Proxy Music di Linda Thompson, questa è Mood Lark. Non è il Sound of ADV, qui dalle frequenze di Atlanta, vi dà appuntamento alla prossima settimana, mercoledì. Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao.
I'm a mudlark and I rise with the sun. I'm a mudlark and my work is never done. I'm a rare sight in these times. I'm a mudlark and I rise with the sun. I'm an old man and I work in the sand. I'm an old man, I live from mouth to hand. There's sadder sights to see along the Thames than me. I'm a mudlark and my work is never